Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Molto bene amici, siamo collegati telefonicamente con il maestro Roberto Prosseda, che terrà un concerto per pianoforte il 30 agosto presso l'Istituto Italiano di Cultura. Terrà un recital nella capitale argentina il 29, insieme al violinista Shlomo Mintz, presso il Centro Culturale Ebraico Comunidad Amillai. Durante questo viaggio in Sud America, inoltre l'Argentina, il maestro Prosseda visiterà il Cile ed Uruguay.
Buonasera maestro Prosseda, come sta?
Bene, buonasera.
Allora, prima volta in Argentina?
No, sono già stato varie volte, anche con l'orchestra di Córdoba e Tucumán, però è la prima volta che suono con Shlomo Mintz qui in Argentina e sono molto contento quindi di tenere questi due concerti oggi ad Amichai con Shlomo Mintz e domani recital per l'Istituto Italiano di Cultura.
E come si è fatto, come si è organizzato questo concerto in questo centro ebraico?
Beh, questo è un concerto a cui sono stato invitato dal violinista israeliano Shlomo Mintz, con cui suono regolarmente in duo e con cui ho già inciso, come si fa, un disco per la Deutsche Grammophon. Quindi è stato lui a chiedermi di poter suonare con lui in questo concerto, dove era stato invitato appunto a suonare in recital, e quindi sono venuto in Argentina per questo. E poi nell'occasione, grazie ai contatti con l'Istituto Italiano di Cultura e con la sua direttrice Donatella Cannova, con cui collaboro da molti anni, sin da quando lei era in Argentina, a Córdoba, molti anni fa, è stato possibile appunto anche aggiungere un secondo concerto a Buenos Aires, che sarà domani in recital pianoforte solo.
E lei quando ha iniziato a suonare il pianoforte?
Ma ho iniziato prima ancora di imparare a scrivere e a leggere, perché avevo forse 2 anni, 3, era uno strumento che avevo in casa e per me era un grande giocattolo con cui appunto scoprire i suoni, e poi gradualmente da gioco è diventata anche una passione che mi ha portato poi a studiarlo, e quindi ora è diventata anche una professione, ma rimane sempre comunque una grande passione, ma più che il pianoforte direi la musica in generale.
Ma c'era qualcuno nella sua famiglia evidentemente che suonava il pianoforte?
Sì, beh, mio padre era un appassionato di musica, suonava sia il pianoforte sia vari altri strumenti, clarinetto, violoncello, quindi è stato lui ad instradarmi su questo in maniera molto naturale e anche a insegnarmi a scrivere le note, quindi da lì tutto è cominciato.
Maestro Prosseda, sono Marcello Ayala, come va?
Bene, grazie.
Allora, benvenuto in Argentina. E volevo chiederle, quando ha fatto il suo primo concerto? Diciamo che lei si è seduto davanti al pubblico e ha suonato.
Ma se escludiamo le occasioni domestiche in cui magari arrivavano dei parenti e suonavo per loro, concerti diciamo in una sala esterna... Se ricordo bene avevo forse 11 anni.
11 anni.
E a Roma, sì.
Lei ha detto una cosa molto interessante, comunque siamo lontani, non ci sente nessuno. Quando arrivavano i parenti, che sempre uno vuole tanto bene, e dicevano Roberto suona il piano, lei era contento o diceva Madonna, vengono i parenti?
No, vabbè, suonare a me piaceva, sì. Più che altro avevo l'impressione che loro non fossero tanto contenti l'ennesima volta che si dovevano ascoltare.
Ah, ho capito, quindi...
però, diciamo, sono quelle cose a cui non ci si può sottrarre.
Certo.
Però in realtà, appunto, per dire adesso è difficile, insomma, che succeda ancora questo, forse, nel senso che se vengono dei miei amici a casa a trovarmi non è che io gli dico, allora vi faccio sentire una cosa.
Ma nel percorso di un maestro musicista, diciamo, questo è uno scalo impossibile di dribblare, no? Suonare per la famiglia.
Sì, però a parte gli scherzi, in generale per chiunque suoni è fondamentale essere abituati a suonare davanti ad altri. Lo diceva sempre anche Robert Schumann, il grande compositore, quando studi suona sempre come se ci fosse qualcuno ad ascoltarti, perché la musica per entrare in circolo, per funzionare, per vivere ha bisogno di scambio, ha bisogno di essere condivisa. Se se suoniamo solo per noi stessi rischia di essere sterile. Invece suonare per condividere la musica con qualcun altro che ci ascolta ci porta anche a comunicarla meglio, a esprimerla meglio. Ecco perché è bello anche appunto suonare dal vivo, suonare in pubblico, e pensare che quando si fa un concerto in pubblico non è soltanto chi è sul palco che suona, ma anche chi ascolta, anche il pubblico è parte attiva, perché se non ci fosse il pubblico, chi suona suonerebbe molto diversamente.
E lei ci ha detto che a 11 anni ha fatto il suo primo concerto?
Ma se ben ricordo, sì. Diciamo concerti, poi piccoli saggi, concorsi. A 11 anni feci un concerto intero, cioè in cui suonai un'ora a memoria vari brani che appunto che avevo in repertorio. Però in realtà già prima avevi piccoli saggi o appunto esecuzioni brevi nell'ambito di concorsi per giovani pianisti. Li avevo già fatti. Comunque è fondamentale suonare in pubblico, perché appunto si scopre molto spesso qualcosa in più della musica che suoniamo. Proprio suonando in pubblico i brani maturano meglio e appunto si scopre un modo di suonarli magari che funziona ancora meglio, che tira fuori altri aspetti che altrimenti rimarrebbero nascosti.
Lei vive a Prato ma è nato a Latina. Il mio collega pure ha vissuto molto tempo a Latina. Che ricordi ha di quell'epoca?
Ma è una città particolare Latina, perché è una città nuova che ha circa 80 anni di storia, è stata fondata negli anni 30 e c'era soltanto la palude lì, no? Quindi è una città di immigrati, di persone che sono venute a costruirla da tutto il resto dell'Italia, dal Veneto, dalla Sicilia, appunto da tantissime regioni, e quindi tuttora Latina è una città che vive anche di questo senso, secondo me è importante anche dell'accoglienza. E ora trovandomi qui in Argentina vedo anche qui tantissimi italiani, no? Quindi trovo che sia importante ricordare che noi italiani siamo anche stati un popolo di migranti, sia che ha accolto altri, sia che è stato accolto e ha costruito anche dei successi, delle vite, delle fortune anche in altri territori, come ad esempio qui. E quindi penso che oggi sia molto importante tener conto di questo.
Ma lei è nato al Santa Maria Goretti, a Latina?
Io sono nato alla clinica San Marco e sono vissuto a Latina peraltro per 30 anni, fino a quando poi non mi sono sposato, mi sono trasferito in Toscana, quindi tuttora mia madre vive lì e vado molto spesso.
Lei ha suonato in posti celebri come la Scala e il Royal Festival Hall, ma l'ho anche fatto in carceri, in orfanotrofi. Dove si sente più a suo agio?
Beh, diciamo che non dipende dal posto. Il posto è una scatola vuota, no? Dipende dalle persone che poi lo riempiono. Quindi ovviamente ogni concerto, come dicevo prima, è una condivisione, è uno scambio di energia tra le persone che vi sono, che assistono, che suonano, che ascoltano. E quindi lo stesso posto può essere un luogo di un concerto meraviglioso, o magari anche no, se non si crea quella giusta alchimia, che è spesso dovuta anche un po' a contingenze imprevedibili. Però in generale, ecco, lo spirito che mi piace di più quando suono, e questo cerco di attuarlo sempre, è proprio quello del dimenticarsi di noi stessi, cioè di non suonare con un approccio narcisistico per far vedere che siamo bravi o che siamo preparati, ma appunto far vedere quanto è bella la musica che suoniamo. Quindi non è guardate come suono bene, ma è guardate quanto è bella questa musica.
Qualche volta è accaduto che lei ha capito che stava suonando per farsi vedere magari?
Beh, la natura umana purtroppo è questa, cioè noi tendiamo a essere egoisti. Poi anche il mondo della formazione accademica, no? Quando ci si prepara per un concerto nelle grandi scuole, spesso ci mette molta pressione, molta aspettativa, no? Cioè devi studiare perché devi far vedere che sei bravo, devi far vedere che sei più bravo degli altri. Nei concorsi spesso si tende a suonare, non a suonare per la musica, ma a suonare per vincere, che è già un concetto secondo me un po' estraneo al vero fare musica. E quindi sì, purtroppo siamo nati con questo retaggio, siamo cresciuti con questo retaggio della competizione, del far vedere che siamo bravi. Io cerco di dimenticarmi, cerco di, ripeto, proiettarmi non su me stesso, non sulle mie, come dire, ambizioni, ma neanche sulle mie incertezze, al contrario, sulla musica, sapendo che il pubblico è lì non per giudicare me, ma per star bene grazie alla musica.
Lei prima del concerto ha paura?
Ma come dicevo prima, in realtà sempre meno. Chiaramente dipende anche da cosa devo suonare e dove suono, no? Però in generale cerco sempre di mettermi nella condizione di pensiero per cui non dipende da me, nel senso siamo lì
e vai.
È quasi un rito, nel senso mi chiedo se un prete prima di celebrare una messa ha paura. Secondo me no, non dovrebbe aver paura, perché non è lui che la celebra, nel senso lui è solo un filtro, è un tramite, no? E in un certo senso il concerto con la grande musica è quasi come una messa, nel senso che è qualcosa di sacro, è qualcosa in cui noi siamo appunto dei tramiti che lasciano prendere vita a qualcosa che è più grande di noi.
Lei ha detto della grande musica, ora nel piano terrenale, per così dire, quale altra musica sente? Musica rock, musica pop?
Devo dire non tanto, cioè la sento nel senso che...
Perché a Latina ce ne sta un che Tiziano Ferro magari che...
Sì, lo conosco. Molto... Sì, beh, sono due mondi molto diversi.
Assolutamente, perché... Ma lei che cosa sente?
Ma io in realtà sono nostalgico, cioè ascolto il jazz, anche questo, ma non più che il jazz di oggi, il jazz degli anni 30-40, o ecco, posso arrivare a Bill Evans, Oscar Peterson.
E lo suona?
Miles Davis, sì un po'.
E le piace ma fare...
Mi piace l'idea che c'è nel jazz della libertà, cioè che appunto la musica non è qualcosa da riprodurre in maniera letterale, come se fosse una fotocopia di qualcos'altro, ma come accade nel jazz, qualcosa a cui si dà vita ogni volta in maniera nuova, in maniera con freschezza, con spontaneità. E questo secondo me deve esserci anche nella musica classica, che quando suoniamo Beethoven o Mendelssohn, l'idea dovrebbe essere quasi quella che noi la stiamo creando quella musica al momento, come fanno i jazzisti.
Lei pensa che l'educazione formale ostacoli il vero talento?
No, cosa intende per educazione formale?
Frequentare il conservatorio, fare, non so, corsi all'estero?
No, tutt'altro, è indispensabile direi, naturalmente, perché il talento ha bisogno di essere, è come una pianta, ha bisogno di essere coltivata. Chiaramente dipende da come viene coltivato il talento, perché in base agli stimoli che noi abbiamo, che giovani talenti hanno incontrando altre persone, altri insegnanti, altri artisti, naturalmente sviluppano il loro talento in un modo o nell'altro. Quindi da questo punto di vista è importante fare le scelte giuste, anche rendersi conto, per chi studia, di qual è la propria vera inclinazione, la propria vera passione. E poi naturalmente oggi più che anni fa, grazie ad internet, grazie alla facilità di comunicazione, è possibile informarsi, è possibile avere molte più informazioni, molti più contatti diretti anche con grandi insegnanti, con le grandi scuole, in modo da farsi un'idea precisa, no, di quello che si vuole e del tipo di insegnamento che ogni scuola e ogni insegnante può offrire. Quindi in questo senso trovo che sia molto importante documentarsi per gli allievi, anche per esempio utilizzare YouTube per vedere tanti video attraverso cui si può imparare, si possono conoscere appunto altri musicisti e poi scegliere i propri insegnanti a ragion veduta.
Lei conosce la nostra argentina Marta Argerich e ha detto che ha un fascino unico. In cosa consiste questo fascino?
Beh, Marta Argerich è sicuramente un'artista unica perché è lei, perché è sincera, perché ognuno di noi è unico e lei riesce a mantenere la propria spontaneità e quindi la propria unicità quando suona musiche di chiunque altro. E quindi ecco, in questo senso lei la trovo essere un'artista libera, che ha un grande talento ma che ha che appunto riesce a esprimerlo senza condizionamenti, senza fingere, senza mettersi delle maschere. Quindi in questo modo la musica, quando le suona, esce in maniera più intensa, più vera che mai.
Qual è la sua agenda per il resto di questi mesi?
Beh, abbastanza fitta. Adesso appena tornerò in Italia vado in Olanda, dove i primi di settembre registrerò un disco con residenti orchestre dell'AIA, con i concerti di Mendelssohn per due pianoforti orchestra, insieme a mia moglie Alessandra Amara, che anche lei è pianista. E poi subito dopo dei concerti in Italia, ad Ascoli Piceno, e poi sarò a Nizza in Francia con l'orchestra, e poi a Cremona, e poi a Torino, e poi a Monza, e ancora poi in Germania, a Vienna, a Berlino, insomma, e poi a Londra del Festival Hall con la London Philharmonic il 14 novembre.
Allora, maestro, proceda, noi la ringraziamo, le auguriamo in bocca al lupo per il concerto di oggi e di domani, sarà presto.
Grazie e a presto allora.
Arrivederci maestro.
Arrivederci.
Era il maestro Roberto Proseda, terrà insieme al violinista Shlomo Mintz un recital presso il Centro Culturale Ebraico Comunidad Amillai.